Ciao ragazzi, io sono Samwise di Radio Player One e oggi vi presenterò i flop assoluti per quanto riguarda i videogame del 2020.
Quinto posto.
FIFA 21.
Io premetto che ho giocato a FIFA per gli ultimi 20 anni della mia vita. Questo è stato il primo anno che non l'ho comprato, ma ovviamente non l'ho fatto perché già sapevo che sarebbe stato un pessimo titolo. Non l'ho fatto perché semplicemente le dinamiche che ha FIFA sono dinamiche ormai veramente che hanno stufato. Un gioco che possiede gli stessi difetti da anni, le cui migliorie sono molto limitate. È un gioco che diverte sì, ma innervosisce molto di più. È un gioco dove chi paga, chi compra ha dei vantaggi antisportivi rispetto al resto dei giocatori. Pensiamo a quegli streamer che una settimana, due, tre prima che esca il gioco già hanno lo squadrone. Allora di quale competizione vogliamo parlare? Inoltre ci si aspettava che con le nuove console FIFA 21 potesse finalmente avere quelle migliorie che magari si poteva pensare che PlayStation 4 non offrisse. Invece così non è stato. Il gameplay è identico a ogni anno. Quello che cambia è il ciuffetto dei capelli dei calciatori che ogni tanto si muove, ma chi se ne frega del ciuffetto dei calciatori se poi la partita mi fa incazzare.
Beh, un ottimo inizio per questo video dei flop. Non potrei che essere d'accordo, più che altro sul discorso che appunto non è un gioco che è tra i flop perché non perché sia peggiorato, il fatto è che il problema è che non è mai migliorato. E quindi forse questo dovrebbe essere un po' un campanello d'allarme per questa saga di videogiochi, magari cercare di trovare qualche innovazione che alla fine anche semplicemente a livello tecnico, con tutti i nuovi dispositivi, anche le nuove migliori grafiche, si può raggiungere.
Quarto posto.
Watch Dogs Legion.
Un gioco che, come ci ha detto Gianluca Iacono, che è stato tra i protagonisti del doppiaggio, ha avuto un lavoro mastodontico dietro. Eppure, con questo lavoro mastodontico, al di là della narrazione del doppiaggio, che sono stupende, però ci si poteva aspettare di più per quanto riguarda il gameplay, per quanto riguarda il divertimento e tante altre caratteristiche. Quindi per questo, visto che ha deluso la maggior parte dell'utenza, abbiamo messo Watch Dogs Legion al quarto posto di flop.
C'è anche da dire che Watch Dogs Legion ha avuto questo pregio che, nonostante sia stato un flop del 2020, è piaciuto molto alle nuove generazioni, quelle che sono un pochino più inesperte e fanno meno caso ai difetti che possiamo notare noi che giochiamo da più tempo. Quindi sì, un flop che però ha dato modo anche di divertirsi ai nuovi arrivati per le console.
Terzo posto.
Remothered Broken Porcelain.
Il podio dei flop si apre con un gioco, pensate un po', italiano, nel senso che il produttore e tutti coloro che ci hanno lavorato sono appartenenti alla nostra bellissima nazione, che sappiamo non è all'avanguardia da un punto di vista di videogame, però Remodeled Broken Porcelain era uno di quei giochi che poteva dare nuova linfa e nuova speranza alla nostra capacità produttiva di videogame anche nel nostro paese. Gioco che possiede una narrazione ottima, però che ha delle carenze da un punto di vista di gameplay veramente, veramente evidenti. È un gioco che ha veramente tanti bug.
Sì, tanti bug, tante limitazioni e pecca un pochino a quello che è anche il momento in cui noi dobbiamo prendere degli oggetti, fuggire, ogni tanto dei piccoli problemi con l'intelligenza artificiale che purtroppo si stanno notando molto in questi ultimi titoli che abbiamo visto, anche in Watch Dogs Legion, in Cyberpunk stesso abbiamo parlato di un'IA non perfetta, non ottimale, e Remothered questa ne è la prova, perché ci sono molti gameplay dove vari streamer andavano a prendere degli oggetti, per prendere in quell'oggetto dovevano rientrare nella stanza, riavvicinarsi al comodino, riallontanarsi, riandarci vicino, insomma una cosa che poteva essere migliorata. Sulla narrazione, sul gameplay non vorrei tanto andare contro quello fatto da Chris Darryl, dalla Darryl Arts, la produzione, perché il primo capitolo, il precedente capitolo, Tormented Fathers, era un ottimo titolo e anche questo ha una narrazione interessante, un horror all'italiana molto molto carino, anche la narrazione, come creare un horror, non è una cosa tanto banale. L'ambientazione curiosa dell'hotel con i dipendenti appunto contagiati da questo strano spirito che li trasforma in dei demoni senza controllo. Era interessante, peccato per queste imperfezioni che lo rendono un flop non tanto per essere un titolo con una narrazione, una dinamica brutta, ma per quello che ci si aspettava. Forse è proprio per questo che finisce nella top 3 dei flop in questo senso. Secondo posto.
Marvel's Avengers.
Un gioco che molti si aspettavano potesse essere piacevole, potesse essere divertente. Lo è stato, lo è, però probabilmente da un punto di vista di gameplay ci si aspettava molto di più. Già è un gioco dove la narrazione, la storia principale non ha chissà che durata, l'ambientazione è carina, però non è che si può esplorare più di tanto il mondo, e incuriosiva molto il sistema del combattimento in team, in tag team, con la possibilità di utilizzare contemporaneamente i vari Hulk, Thor, Iron Man. E diciamo che per alcuni di loro la caratterizzazione, il moveset è stato molto interessante, però per altri è stato inconcludente, limitato. E nel suo insieme è un gioco che ha deluso specialmente gli amanti, specialmente tutti coloro che avevano goduto giocando a Spider-Man e che si aspettavano un livello di quel tipo.
Sicuramente, soprattutto perché io ricordo il successo di Marvel Spider-Man, penso uno dei migliori videogames a tema Spider-Man mai creati nell'universo Sony. Ce ne sono stati tanti su PS1, PS2, io mi ricordo c'era un videogame molto carino anche per la Nintendo DS, però per come era stato realizzato, per come sono stati realizzati gli stessi personaggi antagonisti di Marvel Spider-Man, e poi anche Marvel Spider-Man Miles Morales, perché lo possiamo definire un sequel di Spider-Man. Mi aspettavo sinceramente di più, il pubblico si aspettava di più, ma si aspettava di più nel gameplay, si aspettava di più nel momento in cui si andava a controllare un personaggio degli Avengers. Io penso a Thor, penso a un personaggio, penso a un attore come Chris Hemsworth, che comunque iconico, un personaggio doveva essere iconico, un moveset che doveva essere iconico, unico per Thor, e invece poi si è dimostrato moscio. La stessa cosa per Hulk, stessa cosa per Cap, per Capitan America, che sì, uno dirà la cosa simpatica dello scudo che viene utilizzato come arma contundente, però non bastano queste cose, non bastano se vuoi creare un prodotto dopo il successo che hanno avuto i film degli Avengers, sia Civil War, poi anche lo stesso Endgame. Mi aspettavo qualcosa di più anche dalla narrazione. La narrazione è simpatica, carina, però non è un gioco che resta negli annali. È stato criticato anche da Square Enix stessa, che ha ammesso i propri errori e ha ammesso che non è un gioco che con il senno di poi probabilmente non avrebbe fatto uscire in questo modo.
Primo posto.
Cyberpunk 2077.
E signori, siamo arrivati alla prima posizione, ma è con un groppo alla gola, con il cuore ferito, che dobbiamo dire che il gioco peggiore del 2020, o comunque quello che peggio di tutti ha rispettato le aspettative che aveva creato, è Cyberpunk 2077. Noi siamo stati tra quelli che erano veramente in hype assoluto, abbiamo anche parlato in altri video. Cyberpunk 2077 è un gioco che è stato sponsorizzato ed è stato presentato in un modo veramente straordinario, col senno di poi eccessivo, perché ha creato delle aspettative che poi nella pratica non sono riusciti per nulla a rispettare. Ma non solo, gli errori nella programmazione del gioco che hanno commesso hanno portato a un qualcosa come il ritiro del prodotto dalla vendita. Questa è una roba che non si era mai vista e che non ci si aspettava. In questo periodo del 2020 doveva essere il gioco sostanzialmente dell'anno, era il gioco più atteso, la CB Projekt ha fatto un lavoro straordinario, si pensava che potesse eguagliare se non superare il lavoro fatto da The Witcher. Tra l'altro hanno investito tantissimo anche sul doppiaggio, il doppiaggio italiano, come abbiamo visto anche quando abbiamo parlato con Federico Viola. Ebbene, quali sono i problemi di questo Cyberpunk?
Allora, Cyberpunk visto su PS5, Xbox Series X, su PC è fenomenale da un punto di vista grafico, è fenomenale da un punto di vista narrativo, è fenomenale su quasi tutti i punti di vista. Personalmente io ho avuto modo di provarlo sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Capisco tutti i dubbi e purtroppo le delusioni che hanno avuto i videogiocatori, perché su PS4 il gioco presenta una grafica purtroppo ai limiti della grafica di PlayStation 4. Non dico che siamo ai livelli di Life is Strange, ma Life is Strange è un gioco per cui la grafica non è importante. È una grafica ovviamente stilizzata, è una grafica che è fatta appositamente in quel modo, non deve essere realistica. In Cyberpunk, vero, i trailer non corrispondono mai a quando siamo in game, però ci si aspettava tanto un open world molto bello, perché le opportunità sono tante, anche per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio. Però personalmente, per quanto era stato pompato dai media, ma non dalle stesse testate videoludiche, ma anche dai giornali stessi, si vedevano ogni tanto le pubblicità in televisione: preordina Cyberpunk 2077, è un gioco pompato tantissimo. Detto questo, vorrei dire anche che il doppiaggio italiano, avendolo provato, è stato veramente eccezionale. Non ha nulla da temere con l'originale. Doppiatori e doppiatrici incredibili che hanno fatto un lavoro eccelso, e parlo sia di Federico Viola per il ruolo di V maschile, sia di Martina Felli per il ruolo di V femminile, sia per lo stesso Luca Ward come Keanu Reeves, ovvero il personaggio Johnny Silverhand, sia lo stesso Alessandro Rossi, uno dei doppiatori con la voce probabilmente più bella d'Italia, nel ruolo di Dexter DeShawn. È un gioco che sicuramente ha lasciato tanto, ma personalmente mi ha lasciato anche un attimo mi ha lasciato interdetto, non tanto la narrazione, ma le opportunità che Night City stessa poteva darmi. C'è tanto, ma mi aspettavo quel tanto in più che ha creato un'aspettativa così alta, ma purtroppo era ovvio che non si potesse mantenere un'aspettativa così tanto alta. E purtroppo in questi casi succede che puoi cadere dal gradino, e di conseguenza l'aspettativa non è più quella che è, e le azioni di CD Projekt sul mercato calano vertiginosamente, lasciando l'amaro in bocca a tanti fan e tanti videogiocatori.
Sicuramente appunto il vero problema di Cyberpunk è che crea aspettative che non riesce a rispettare, sia da un punto di vista grafico, come è stato appena finito di analizzare, ma io credo anche da un punto di vista di gameplay, e per gameplay non intendo ovviamente tutto il gameplay, mi riferisco a una parte in particolare, ovvero la personalizzazione del personaggio. Cyberpunk ha creato tanto hype e anche rispetto alla personalizzazione del personaggio. Certo, c'è questa barriera che viene rotta grazie alla facoltà di poter creare un personaggio transgender, ma quando parliamo di personalizzazione del personaggio, cosa possiamo andare a fare effettivamente sul volto e sul corpo della persona che noi vogliamo poi andare a interpretare? Molto poco rispetto a quello che una persona aveva in mente davanti appunto a questa presentazione, a questo videogioco, come il primo videogioco in cui davvero potevi crearti da zero fondamentalmente magari ti aspettavi, non ti dico qualcosa a livello di The Sims appunto, perché The Sims è fondamentalmente un laboratorio, ok, però qualcosa che andasse un pochino più oltre, una personalizzazione fisica, una personalizzazione dei volti, che al di là appunto di piercing e tatuaggi potesse appunto darti la sensazione di star plasmando tu chi eri. E in realtà questa sensazione non arriva, c'è sempre un minimo d'attrito, perché c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre un qualcosa di più che vorresti fare che però non ti impedisce di farlo. Ci sono giochi che questa cosa la fanno nonostante siano RPG, nonostante siano sparatutto, e non capisco perché Cyberpunk, con quello che aveva promesso, non è riuscito a farlo. Cioè, perché su un gioco riesco a modificare la mandibola del mio personaggio e appunto il colore degli occhi fino nel minimo dettaglio delle sfumature, e invece su Cyberpunk sono così limitato.